Quindi ho nel mio cuore per stasera di fare una breve continuazione, però un po' meno tecnico, un po' meno da scuola, perché credo che ci sono ancora delle cose che possiamo capire, che è importante che le capiamo, perché in pratica è la realtà che ognuno di noi ha da affrontare nella sua vita quotidiana. Ci sono molti più demoni in giro di quanto noi possiamo immaginare e ci sono molte più vite che in una qualche maniera soffrono di una influenza demoniaca fino al punto di subire addirittura una forzatura, un controllo da parte di demoni, almeno in alcuni aspetti della propria vita. Ora, quello che io vorrei mettere all'inizio, anche stasera, per quelli che magari non sono stati al ritiro, Colossesi 2:15, cominciamo con una grande verità che non mi stancherò di dirvi, di ricordarvi, dove l'Apostolo Paolo dice che Gesù ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Gesù, morendo sulla croce, non è stato lo sconfitto, ma è stato colui che ha ottenuto la vittoria sul diavolo. E la conferma di questa vittoria di Gesù Cristo sul diavolo e quindi sul peccato e quindi sulle ferite nell'anima e quindi anche sulle malattie, che cos'è? La conferma che ha ottenuto questa vittoria? La risurrezione è la conferma, è così. Gesù non è solo morto, ma è risuscitato, è vivo. Il diavolo, il peccato, le malattie, le sofferenze interiori non hanno potuto sconfiggerlo, anzi è lui che ha sconfitto tutto questo morendo sulla croce. Amen? Amen. Questa è una cosa importante che tu e io dobbiamo capire, che il mondo nasce sotto il potere del diavolo, è pure importante che lo capiamo. Cioè, ognuno di noi è nato sotto il potere del diavolo, ma credendo in Gesù Cristo, lui ci ha presi da questo regno di tenebre del diavolo e ci ha trasportati nel suo regno di luce, di libertà. Ora noi queste cose le dobbiamo capire, le dobbiamo sapere. E c'è un'altra cosa molto importante che molti credenti non sanno, che molti figli di Dio vivono come se non fosse così. L'ho detto ieri al corso 3. Ti ricordi la lezione 1 del corso 1? Te la ricordi? Il figlio prodigo. E il padre a questo figlio che è tornato da Gesù, che cosa gli ha dato? Una veste nuova che sta per il perdono, per la cancellazione del peccato. Poi le ha dato un anello che sta per autorità. Sei riammesso in famiglia con questo anello. Io faccio capire a tutti che tu porti avanti il nome della mia famiglia, quindi non sei schiavo, non sei servo, sei figlio, e con questo anello addosso, anche se hai fatto quello che hai fatto prima, ora sei riammesso e rimesso in autorità. Con poche parole, nella nuova nascita, quando noi arriviamo a Cristo, che cosa riceviamo oltre al perdono e alla salvezza? Riceviamo anche autorità. Poi ci sono anche le scarpe che sono per un nuovo stile di vita, con una nuova meta, inseguendo chi? Gesù. Lui il maestro che va avanti, io discepolo che metto i miei piedi nelle sue orme, perché voglio fare quello che Gesù ha fatto. Quindi, da che momento in poi tu hai autorità? Dal momento che hai accettato Gesù e sei nato spiritualmente. Nel momento che hai ricevuto lo Spirito Santo, tu hai ricevuto autorità per la tua stessa vita. Molti vivono una vita come se non avessero questa autorità. Molte persone hanno paura. È venuto un mago a casa mia. E che? Possono venire mille maghi a casa mia. Con Gesù loro non sono niente. Amen? Ma tranquilli, non vengono, perché con il loro spirito, dove c'è lo Spirito di Dio, loro non vengono. Ok? Poi c'è la tappa successiva, dove io ricevo autorità per l'evangelizzazione per fuori. Quella la ricevo quando? Siamo sempre discepoli. È dal primo giorno in poi che tu sei discepolo, se lo hai capito. Alcuni non l'hanno capito, ma Gesù ha detto andate e fate discepoli. Non ha detto fate credenti e poi devono diventare discepoli. Siamo noi che abbiamo tolto alcune cose, pensiamo credere in Gesù, è giusto credere, poi dobbiamo diventare discepoli. No, non è così. Siamo discepoli sin dall'inizio. Quindi c'è da qualche parte un equipaggiamento dove, e mo dico la parola magica e tutti capiscono, la potenza entra nella mia vita. Cioè? Atti?
1:8.
Ci sono bravi studenti qua. Atti 1:8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, battesimo nello Spirito Santo. Non è quello dentro di noi, la nuova nascita, ma è quando lo Spirito Santo viene su di noi, ti investe e poi è la sua potenza che comincia a fluire nella tua vita. È il segno per questa autorità, per questa potenza, è parlare in lingue. Il tuo parlare in lingue ha un senso. Ha il senso che uno edifichi te stesso, ma dovresti edificarti anche con questa consapevolezza. Io questo segno l'ho ricevuto con uno scopo. Non solo per farmi sentire bene. Wow, parlo in lingue. Magari qui tra di noi è quasi strano se non lo fai, ma sappiate che in tante chiese, anche pentecostali, sono molti che non parlano in lingue e lottano per anni per poter parlare in lingue. Lì, in quel momento, viene l'autorità, la potenza nella tua vita. Ok? Ma quella potenza non è più per te, per la tua vita. Quella potenza e quella autorità è per il mondo, per gli altri. Una cosa che per me è stata una scoperta, una rivelazione che abbiamo già detto su in Akakuri, ci tengo di ripeterlo perché è una chiave per ognuno di noi. Non ho difficoltà di dire che questa cosa non viene da me, non l'ho scoperta io, anche io sono discepolo. Ascoltando l'insegnamento del pastore Mike su questa tematica, questo mi ha folgorato. Secondo te il diavolo quanto è potente? Qualcuno pensa che non ha nessun potere. Altri pensano che ha un grande potere, e se leggiamo la Bibbia, Gesù avverte tante volte che non dobbiamo temere quelli che magari ci possono rubare le cose o fare del male, ma che dobbiamo temere il diavolo che ci vuole rubare l'anima. E viene chiamato il principe di questo mondo, non a caso, non è il re di questo mondo, solo il principe. Ma è pur sempre un principe. E se leggiamo bene la Bibbia, tipo in Giuda, vediamo di come Giuda scrive che ci sono delle persone che per totale ignoranza parlano di sproposito riguardo al diavolo senza capire che è una potenza. Dove l'angelo che ha lottato per avere il corpo di Mosè non ha in maniera dispregevole parlato al diavolo, ma ha detto: ti scridi il Signore, perché il diavolo è comunque un'entità spirituale forte, potente, non è onnipotente. Queste cose le abbiamo studiate. Perché dico questo? O il diavolo ha un grande potere, o ha un piccolo potere per te. Tu che sei figlio o figlia di Dio, conta questa differenza? Non conta, perché sei tu a dare il potere a lui o meno. 3 per 2 fa 5. No? 6. Va bene, siete più bravi in matematica. Allora, 3 per 2 fa 6. 50 è molto di più di 3. Per 0 fa 0. 9.700.000 eccetera per 0 fa 0. È quel fattore di moltiplicazione che tu metti e dà potere al diavolo. O con la tua fede che hai nel diavolo, dove c'è chi dice: ma sai, quando evangelizzi ti devi aspettare attacchi del diavolo, e quindi devi calcolare che ci sono quello e l'altro, eccetera. È un dato di esperienza, ma non per questo io ho fede negli attacchi del diavolo. Quando poi avvengono, giustamente, non mi meraviglio. Così sabato sera, quando eravamo a Cosenza, avevamo finalmente sistemato la corrente. Che cosa succede? Arriva il camion e strappa la corrente, il cavo strappato. E mo? Io mi sono messo a ridere. Chiaro, il diavolo ci vuole impedire. Ma io non mi aspetto che succeda questo, ok? Non mi aspetto, non ho fede, non metto il numero di moltiplicazione a sua disposizione con la mia fede negativa, ok? Ma ci sono anche altri modi di come io posso mettere questo fattore di moltiplicazione. Con il mio peccato, con io credente pecco, comincio a mettere numeri di fattore. Ora, 50 per 1 fa 50. Nel momento che tu chiedi perdono al Signore, che cosa succede? Quel 1 diventa di nuovo 0. Se tu invece continui a peccare, il fattore diventa 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino a 10, fai 50 per 10, arrivi a 500. Capito come funziona? Questa è una delle grandi motivazioni per ognuno di noi di fare piazza pulita ogni giorno con quello che potrebbero essere i nostri peccati, che chiamali insensibilità, chiamali superficialità, chiamali le debolezze del mio carattere. Le puoi chiamare in tanti modi. Intanto davanti al Signore sono
peccato.
Perché se guardi il frutto dello Spirito, tutto ciò che non corrisponde al frutto dello Spirito, Galati 5:20, tutto ciò che non è amore è peccato. Ma l'amore non sospetta il male. Per esempio, anche dietro una ricca esperienza, ma è sempre stato così? Sì, ma se io ho amore, ma l'amore in me non sospetta il male. Ok? Se lo faccio, non ho amore. Quindi, pecco. Stiamo attenti a mettere il numero di fattore a disposizione del diavolo. Questo per me è stata una grande scoperta, questo ragionamento, che è molto profondo e funziona in tante aree della nostra vita. E vi incoraggio di valutare bene queste cose. Ora stasera, questo era un po' riassunto, introduzione, ora stasera vorrei in breve affrontare alcuni demoni specifici. Non posso adesso fare un riassunto di tre lezioni durate un'ora e mezza, ascoltate su internet, veramente ne vale la pena. Pena? No, vale. Senza pena. Ora, i demoni sono specializzati. Ci sono schiere che hanno un compito specifico. Così come in un esercito c'è la fanteria e poi ci sono i bersaglieri e ci sono i cannonieri, gli autisti, eccetera, no? Così anche il diavolo nel suo regno caduto, in caos, in disordine, comunque ha degli raggruppamenti di demoni, tipi di demoni, e questi demoni operano nella nostra vita sotto tre aspetti. Il primo è nello spirito nostro, il secondo è nell'anima nostra, il terzo è nel corpo nostro. Vediamo alcuni demoni specifici che operano nello spirito nostro. Il diavolo è caduto con che cosa? Chi se lo ricorda?
Superbia.
Così la sua grande specializzazione è: ha funzionato con me, è la prima cosa che provo con chiunque, spingere le persone in superbia. Proverbi 11, il verso 2, venuta la superbia viene anche l'infamia, ma la saggezza è con gli umili. Isaia 2:12, infatti il Signore degli eserciti ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero. Altero. E contro chiunque si innalza per abbassarlo. C'è un giorno per abbassare chi vive nella superbia e le sue varie sfumature. Anche in Romani l'Apostolo Paolo avverte la Chiesa rispetto agli ebrei che non hanno creduto, che hanno crocifisso Cristo, eccetera, questo disprezzo secolare per gli ebrei. L'Apostolo Paolo, già nel primo secolo, che cosa dice? Romani 11, verso 20, bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché potresti cadere nella stessa cosa. Quindi anche qui questo avvertimento di non lasciarci insuperbire, di non diventare orgogliosi, non diventare superbi. Per combattere questo spirito di superbia, perché di questo stiamo parlando, e lui ha una schiera, una legione di demoni a disposizione che hanno questa specialità di spirito, che sono spiriti di superbia, che vogliono spingerci nella superbia. Combatterlo, la chiave è, come l'Apostolo Paolo consiglia alla Chiesa in 1 Timoteo 3,6, ossia al suo discepolo, che non sia convertito quello che mette in una responsabilità di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo, anche nella Chiesa. La superbia. E l'Apostolo Paolo dà un consiglio pratico affinché ciò non accada. Come posso riconoscere lo spirito di superbia? Se nessuno ti può correggere, se non riesci ad accettare una correzione da chi ti vuole bene o che ti è preposto nel Signore, se cerchi di scappare da qualsiasi correzione e ti contorgi come un'anguilla per trovare parole, scuse, spiegazioni perché tu hai fatto quella cosa non volendo accettare una correzione, questo potrebbe essere un segno di riconoscimento per superbia. La cura per la superbia che cos'è? Numeri 12, verso 3. Mosè era un uomo molto umile. Più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Mosè, condottiero di una nazione intera. Molto umile, perché questa è la cura per la superbia, per combattere ciò che il diavolo di sua esperienza vuole mettere nella nostra vita. Gesù dice di se stesso, Matteo 11, 29, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile. E voi troverete riposo alle anime vostre. Gesù era umile. E io credo che noi dovremmo fare a gara per essere umili. Gesù, re dei re, accusato davanti a Pilato, davanti al sommo sacerdote, davanti a Erode, davanti all'ultimo, Gesù non ha neanche aperto la bocca. Umiltà è la cura per la superbia. L'umiltà non è timidezza, attenzione. Umiltà non è neanche insicurezza di se stessi. Io non sono umile quando sono insicuro di me stesso o insicuro in una situazione. Questa non è umiltà. Umiltà è quando io so una cosa, magari meglio dell'altro, e quell'altro può spiegarmi quella cosa che io so già. Io lo accetto. È un esempio. Sicuramente il grande esempio di umiltà è se qualcuno può venire a dirti una cosa dove tu dovresti migliorare. Spirito di superbia. Ah, questa cosa ci tocca in qualche maniera. Secondo me il diavolo ci ha provato con tutti noi. In quest'area Perciò siamo un po', no? Con questa tematica. Riconoscendo la fonte, l'origine di questo atteggiamento, io vi dico una cosa, perché cosa ci vuole più forza? Quando l'altro grida e diventa offensivo, perché cosa ci vuole più forza? Per gridare anche tu e diventare offensivo anche tu? O ci vuole più forza nel saper buttare acqua sulle fiamme e tranquillizzare la cosa, non rispondere alle provocazioni? Chi è più forte? Quello che risponde o quello che si sa controllare? Non perché non ha capito che l'altro lo sta offendendo, ma l'ha capito, ma sceglie di non lasciarsi provocare. Chi è più forte? Il secondo. Chi non si lascia provocare. Ma quello mi ci ha portato. Ma quello mi ha detto quella cosa. Potevo stare zitto. Ma quello ha fatto bene? O ha peccato? Certo che ha peccato. E allora perché tu poi hai risposto? Hai peccato anche tu allora? Sì, ma quello mi ci ha portato. Perché? Se l'altro pecca anche tu poi hai il diritto di peccare? Che ragionamento è questo? Capito? Cioè qua dobbiamo cambiare mentalità. Amen? Superbia. Un altro spirito molto forte, molto potente, molto diffuso, è lo spirito di menzogna. Lo spirito di bugia. Gesù è molto chiaro in Giovanni 8,44 quando dice: voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i suoi desideri, i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio, non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Sei il credente? Dice bugie, che cosa sta facendo? A una ragazza l'ho spiegato così, l'ho detto: tu devi immaginarti che la bugia è il fiato personale del diavolo. Quindi quando tu dici bugie, anziché essere pieno di Spirito Santo, tu sei corso dal diavolo per farti fare una respirazione bocca a bocca, hai inalato il suo fiato diabolico e poi sei andato a dire bugie in giro. Lei faceva: che schifo! Ha ragione! La bugia appartiene al diavolo, ne è il padre. E quando tu e io, figli di Dio, andiamo a dire bugie, che cosa succede? Ci sporchiamo, non solo la bocca. Ci sporchiamo dentro. E entra qualcosa in noi, inalando, che non appartiene a Dio, appartiene al diavolo. Poi l'una tira l'altra, perché per coprire la bugia devi dire un'altra bugia. Che cosa succede? Sono credenti che ormai sono sotto influenza demoniaca, che sono costretti a dire bugie. E non hanno neanche più il potere di scegliere, di eliminare questa cosa. Influenza demoniaca. E togliamoci l'idea che i figli di Dio non possono essere influenzati dal diavolo. A Kakuri abbiamo fatto più di un esempio dove è uscito in maniera chiara che Gesù ha detto anche lui ai suoi discepoli: non sapete da che spirito siete animati? E loro avevano Gesù lì con loro. Spirito di menzogna. Guardate in Primo Re 22:22. Dove c'è una disputa, chi riesce a sedurre meglio un regno intero, e alla fine si fa avanti un demone che dice: io ci riesco a sedurre questa nazione intera. Verso 22, il Signore le disse: e come? Quello rispose: io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. E il Signore le disse: sì, riuscirai a ingannarlo, esci e fa così. Questo è Antico Testamento, dove il diavolo aveva ancora accesso nel cielo, non ce l'ha più da quando Gesù è venuto e ha cacciato dalla presenza del cielo, ok? Ma il concetto è rimasto quello. Sono spiriti di menzogna, dove si vanno a divulgare delle menzogne. Oggi abbiamo parlato, non so in quale contesto, di Emo. Ieri sera mi sono ricordato di quella scia, di quella fase dove alcuni dei figli nostri, dei nostri giovani, avevano afferrato questa scia degli Emo, che era pieno di bugie. Io sono depresso, perché devo essere depresso, e mi vesto tutto nero, perché noi siamo depressi, eccetera. Per noi parlare poi di alcol, di magia, di eccetera. Ricordate? Spirito di menzogna, che ha messo questo pensiero nella testa di una generazione intera. Ancora oggi ci sono emo in giro. È un po' passato di moda. Ora tocca ad altri demoni. C'è uno spirito di torpore. Isaia 29:10, il Signore che ha sparso su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri occhi, i profeti, ha velato i vostri capi, i veggenti. Uno spirito di torpore. E poi nel Nuovo Testamento, in Romani 11, l'Apostolo Paolo spiega questo spirito di torpore. Lui dice: come è scritto, Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere, orecchie per non udire, fino a questo giorno, perché non hanno, non ubbidendo e peccando, non hanno riconosciuto il Cristo quando è venuto e l'hanno rifiutato.
Romani 11,
8. 29:10. Lo spirito di torpore si manifesta con indifferenza alle cose spirituali. E il Signore ti parla, tu lo senti, lo capisci magari ancora qui, ma qui non arriva. E soprattutto tu non dai retta al Signore, diventi indifferente. Delle volte in delle prediche succede che dico cose molto specifiche, situazioni molto specifiche, dove io so, ora non sto, perché non l'ho preparato, non è una cosa che dico così, so che è una parola specifica per persone specifiche, e delle volte so addirittura per chi è quello che sto dicendo, e di solito evito di guardare quella persona perché non voglio usare il pulpito per parlare a delle persone in mezzo a noi sfruttando la posizione del pulpito. Non lo faccio, proprio come scelta mia, perché io non sono qui per manipolare nessuno. Se so che qualcosa lo devo dire ad una persona, vado dalla persona e lo dico in faccia. Ah, capita che sono un po' rude delle volte. Capita. Perché delle volte proprio non so come dirla. O la dici A, o la dici B, o la dici col miele, ma dentro c'è sempre il limone. E so, è per quella persona, dentro di me, magari prego, Signore, fa che arriva a quella persona. Poi c'è l'appello, e tu speri che l'ha capito, fai l'appello per farli venire avanti, ma quella è l'unica persona che sta là dietro, no, non mi riguarda. No, l'appello di stasera non è per me. Attenzione, spirito di torpore spirituale che ti ha reso insensibile. Insensibile per il parlare dello Spirito Santo. Credenti possono essere in questa condizione. È pericoloso. E la causa è sempre in un qualche peccato che non è soltanto accaduto in una singola volta, ma che è stato ripetuto più volte. Tipo, il risentimento, ce l'ho con quello. E non voglio perdonarlo. No, ma tu devi perdonare. Ok, perdono, però non ci parlo più. Poi vai, ma hai perdonato? Sì, ho perdonato. Allora, andiamo a mangiare una pizza insieme? No, no, pizza no. Perdonato? No. L'hai detto con la tua bocca. E quando è grave quello che quell'altro ha fatto a te, è chiaro, il tuo cuore, anche se con la fede, per ubbidienza, tu hai detto perdono, il tuo cuore griderà. Non è giusto, e non è giusto, e l'ha fatta grossa, e non le puoi far passare così, se no la prossima volta lo fa peggio ancora. Conoscete queste voci? Sono l'unico che sente queste cose? Siete tutti così santi, così. In quel momento tu devi rinnovare il perdono. E ancora, e ancora, e ancora, finché non puoi affrontare quel fratello, guardarli negli occhi, dargli un abbraccio e dire ti voglio bene, ti amo, facciamo una cosa insieme, usciamo insieme, metti a prova il tuo perdono, vai a mangiare insieme, vai a fare una passeggiata, proprio con quello, proprio con quella, finché non ci riesci. C'è dentro ancora qualcosa che è. E questo è uno dei grandi problemi che si portano tante persone, anche credenti, nel loro cuore, e diventa una condizione al punto tale che uno spirito di torpore si mette sulla loro vita, e anche in un momento di unzione forte nel culto o anche altrove, che cosa succede? Sì, è stato bello. Parliamo di un altro spirito ancora, lo spirito di divinazione. Lo spirito di divinazione lo possiamo leggere in Atti 16:16. Mentre andava in un luogo di preghiera, l'Apostolo Paolo, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Se andate a leggere il contesto, questa ha dichiarato davanti al popolo, questi sono servi del Dio Altissimo. Ha detto una cosa giusta? Sì, perché è vero. Ha detto una cosa buona? Sì, perché è vero. Ma l'Apostolo Paolo a un certo punto si è infastidito, non della donna, ma di quello che ha ispirato quella donna, questo spirito di divinazione. Ha cacciato questo demone da questa donna. E purtroppo ci sono anche credenti che hanno uno spirito di divinazione. Quando mi vengono e mi dicono, io quando deve succedere una cosa negativa, io lo so prima. In quel contesto io faccio sempre due domande. La prima è, ma poi accadano queste cose negative? Sì, appunto, è il Signore che mi avverte prima, poi accadono. E io dentro di me so già, c'è qualcosa che non va. Sapete perché? Perché lo Spirito Santo avverte i suoi figli di pericoli, che, di cose negative che il diavolo ha in programma da realizzare, con uno scopo, non per farci sapere prima le cose negative che devono accadere, ma ce lo fa sapere prima affinché noi andiamo e preghiamo contro questa situazione. Giona, che preghiamo contro affinché non si realizzi. Magari sappiamo, è in pericolo. Quante volte un genitore sente, c'è qualcosa che non va, che fai? Preghi! Preghi per protezione per i tuoi figli. Poi vieni a sapere, sì, quella sera è successo, che è, però è andata bene. Grazie, Signore, funziona a pregare. Così il Signore può avvertire i figli suoi di cose che devono, che sono in programma di accadere, ma ci avverta affinché noi, nell'intercessione, nella preghiera, con autorità, ci possiamo opporre a questa cosa in maniera che non avviene. Questo è lo scopo della profezia biblica o della parola di conoscenza. Dio manda Giona a Ninive. 30 giorni e questa città sarà rasa al suolo. Sperando lui, il profeta, essendo questi nemici, che accada, così ci liberiamo dai nostri nemici. Ma questi si sono vestiti di sacco e in cenere, e si sono pentiti, hanno chiesto perdono al Signore, dal re fino all'asino. Che cosa è successo? Dio l'ha perdonato. E si è arrabbiato Giona. Con Dio. Poi tra Giona e Dio c'è stato un momento di confronto. Andate a leggere il libro di Giona, molto bello questa storia. Ma se tu hai e sai prima che devono accadere delle cose negative, e lo sai già prima, e poi accadono, questo non viene dal Signore. Perché il Signore ci avverte affinché possiamo fare qualcosa, affinché la situazione cambi. Amen? Primo sintomo, prima domanda che faccio, la seconda domanda che faccio a chi ha questa capacità. Da quando hai questa cosa? Perché chiedo questo? Perché puntualmente esce, no, ma io questa cosa ce l'ho da sempre. E i doni spirituali, quando li riceviamo? Nella nascita naturale? Quando lo spirito nostro è morto? O li riceviamo nella nuova nascita, quando il nostro spirito viene rivivificato? Chiaro, i doni di Dio li riceviamo nella nuova nascita. Quindi, se è una cosa io l'ho avuto già prima, è evidente che non viene dal Signore. Ah, discorsi del genere ci ho fatto con delle persone che sono arrabbiate. Come? Tante persone si prostrano ai miei piedi perché io ho questo dono di Dio e tu osi di dirmi che non è da Dio. Qualcuno se n'è andato arrabbiato. Ma io non ho potuto tacere. Io ho dovuto un'altra volta essere ruvido con la verità che taglia, perché altrimenti ce l'ho io sulla coscienza questa persona, perché io so che cosa sta avvenendo nella tua vita. Posso tacere? Ah, te lo posso dire con i guanti di velluto, te lo posso dire con il tablet con tanto di miele, te lo posso dire in maniera un po' più diretta. Evito di dirlo con la mazza di baseball. Evito. Come? Ma lo devo dire. Perché un giorno il Signore mi chiederà: tu sapevi, non hai avvertito quella persona? A te te l'ho detto. Ti ho dato lo spirito, ti ho dato il dono del discernimento degli spiriti. E tu non l'hai detto a quella persona, non hai avvertito quella persona. Io lo devo dire. E sappiate che è più amore il mio quando vado e ti dico una cosa scortese, rischiando che tu ci rimani male, mi fai il muso, è più amore questo che non quello che ti spalma sempre miele in faccia e nient'altro. Amen. C'è, breve, lo spirito di perversione che prende le cose che Dio ha fatto, le prende e le perverte. Questo può accadere nel campo sessuale, dove viene perversione sessuale. Questo può avvenire nel campo del mangiare, dove il tuo mangiare diventa convulsivo, perverso. Fatemelo dire, le persone anoressiche hanno un'influenza di spiriti, per esempio. Ma attenzione, dall'altra parte le altre persone potrebbero avere, non ho detto tutti hanno, perché io ho facile parlare che non riesco a tirare su qualche chilo in più, qualcun altro è diverso, ma attenzione, se tu per superare i tuoi problemi vai a mangiare, questa cosa è una perversione nell'approccio al cibo. E può diventare influenza demoniaca, perché il credente non affronta i suoi problemi in quel modo, ma affronta i suoi problemi col Signore. Così possiamo parlare dello alcol. C'è alcol che è una cosa che in fondo Dio lo ha creato, ha la sua utilità nella medicina, nel chi ha problemi con lo stomaco, ogni tanto io mi faccio un bicchierino di erbe, eccetera, per riprendermi con lo stomaco. Ma se il bicchierino è mezza bottiglia di, come si chiama, amaro del capo, o Unicum, non so come si chiamano tutti sti cosi.
E qui una cosa ormonale.
E se sto bene solo, se ho avuto la mia birretta. Attenzione. Può darsi, non ho detto a tappeto è così, ma può darsi che c'è uno spirito di perversione in me. Dove sto bene solo se ho quel minimo di alcol nelle vene.
C'è
è un alcolizzato, non è solo quello che è brillo dalla mattina alla sera che è un alcolizzato, attenzione, ci sono vari livelli di alcolismo e questo ne è uno, attenzione, spirito di perversione, qualsiasi cosa noi facciamo, creato da Dio, ma in maniera abusiva o in maniera frenetica o in maniera, come ho detto l'altra parola di poco fa, convulsiva, lì subentrano influenze di demoni. Così tutti pedofili, tutti dipendenti di pornografia su internet, è influenza demoniaca. Ci sono credenti che possono vivere con queste cose, ma sappi che queste cose sono dei poteri che possono arrivare al punto di controllarti. Nel momento che la tua mano sul mouse non sa più andare a sinistra, ma soltanto su quel bottone che chiama, entra, e non so più uscire, ma solo entrare, è influenza demoniaca. È uno dei sintomi di spirito di perversione. C'è anche uno spirito di perversione dottrinale. Galati 1:7, che poi non c'è altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi, apostoli, o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema, cioè condannato a buona compagnia per l'eternità, cioè all'inferno con i demoni. Giovanni 1:9, quindi non solo il dottore Paolo che è un po' schematico, ma anche il dolce apostolo Giovanni, che cosa dice? Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Mamma, com'è amorevole! Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Demoni cercano di confondere le idee. Si inventano dottrine nuove e vi posso dire che su internet c'è un giro, una cosa spaventosa, di dottrine stranissime, di persone anche famose. Di persone di cui noi ancora cantiamo i canti perché all'epoca erano sottomessi e ispirati da Dio. Sì, lo devo dire. Corrado Salmè, sviato, insegna cose che sono demoniache. Sappiatelo. Quindi se vai appresso a Corrado Salmè, a quello che lui pubblica su internet, su Facebook, e non hai una buona conoscenza biblica per scremare tutta la confusione che trasmette, è meglio che non ci vai proprio. Ma non è l'unico. Sei un pastore per poter manipolare quelli che ha davanti a sé. Deve fare trucchi di tipo polvere d'oro, dove poi ad un tratto c'è oro nelle mani, sulla sua faccia. Oh, il miracolo è successo di nuovo. L'oro divino è sceso in mezzo a noi. Non dobbiamo andare lontani per avere questa cosa, eh? Cosentino. E c'è chi ci crede addirittura. Potrei darvi nome e cognome di chi fa queste cose, per manipolare, per affascinare le persone con la loro capacità o unzione nel sovrannaturale. Ah, quale sovrannaturale? Manipolazione di falso. Siamo svegli. Perché se io ho letto bene la Bibbia, l'Apocalisse, a un certo punto ho capito che saranno tanti demoni che usciranno per compiere la loro opera negli ultimi tempi. Se no ci siamo confusi su che genere sono. Dio ti ha dato un corpo. Che vuoi a indovinare cose che... Lo sai quello che sei, no? Dovresti. Ci fanno credere tutt'altro. L'Apostolo Paolo dice in Efesini 4, affinché non siamo più come bambini spalotati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Vento, soffio, spirito, sinonimi. Vento di dottrina. Demoni che trasmettono nuove dottrine. Qui ci dobbiamo mettere anche la filosofia. Colossesi 2:8. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia, perché la filosofia è un predatore, e con vani raggiri. Stiamo sempre parlando dello spirito di perversione, dove con la mia mente penso perché penso perché penso, e entro in un campo di filosofia che ha tutto il suo fascino, tutto il suo castelli nell'aria, nella mente. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Così quello che insegnano i testimoni di Geova è influenza demoniaca. E quando ho a che fare con testimoni di Geova, a un certo punto deve avvenire liberazione da demoni. E se hai frequentato i TDG, testimoni di Geova, e non hai preso una posizione chiara per fede nella tua vita, per tutto quello che ti è stato inculcato a martellate di ripetizione, so come lavorano i TDG, hai bisogno di liberazione. Hai bisogno di studiare la Bibbia proprio su quelle tematiche specifiche. E la prima di tutte è Gesù Cristo, è Dio. Non un Dio inferiore. È Dio, abbiamo la Trinità, è biblica. E vi posso dare una pizzeffa di passi biblici che dimostrano questo. Amen. L'ultimo che qui ho nell'elenco di spiriti nello spirito, perché stiamo parlando sempre di questo aspetto dell'essere umano, spirito umano, è lo spirito di prostituzione, che anche questa è una sottospecie di perversione sessuale. Osea 5:4, le loro azioni non permettono di tornare al loro Dio, perché lo spirito di prostituzione è in loro e non conoscono il Signore. Attenzione, qui nel contesto, lo spirito di prostituzione è simbolico e si riferisce all'idolatria. Infatti, molti di noi sanno la lotta che hanno dovuto sostenere per liberarsi da certi personaggi o certe entità per avere Cristo soltanto. È uno spirito religioso che qui viene chiamato spirito di prostituzione spirituale. E abbiamo bisogno di liberazione. Ok, io credo per oggi ci siamo. Quello che io desidero ora, possiamo avere il coro? Quello che io desidero ora è che tutto quello che abbiamo sentito non sia solo un bel studio per accumulare la nostra conoscenza, ma vorrei che avessimo un tempo alla presenza del Signore. Non deve essere lungo. Le pizze sono arrivate, le vogliamo mangiare ancora tiepide. Però questo momento è la presenza del Signore. Alziamoci in piedi. Qualcuno stasera ha capito qualcosa di importante per la sua vita? C'è qualcuno che ha capito qualcosa stasera? È stato utile affrontare questo studio in questa maniera ancora? Chiedo, perché se sì, sono tentato di fare ancora una sessione su questa tematica, non per parlare tutto l'anno di demoni, che abbiamo molti più motivi di gioire nel Signore, di parlare del Signore, di quello che Lui fa per noi. Però una volta iniziato, magari portarlo a termine non è male. Vediamo, ne parlerò anche con i collaboratori. No, volevo capire un attimo. Avevo un canto. Alza le tue mani, Spirito Santo, ora siamo davanti a te. Tu sei spirito di verità. E la tua parola è come una spada a doppio taglio per discernere cose che per noi sembrano un'unica cosa, ma con la potenza della tua parola cominciamo a capire, a separare cose, cose buone da cose non buone. E io ti chiedo ora, Spirito Santo, che stasera qui tu, come spirito di verità, possa scendere su di noi. E dove ci sono cose, dove abbiamo capito, sono cose che non appartengono al Signore, ma io non le voglio più. Allora, Signore, fa che stasera possiamo lasciare qua queste cose, per sempre. Aleggia tu, soffia tu, Spirito Santo, in mezzo a noi. Dacci la determinazione di liberarci. Vai. Nel nome di Gesù Cristo, parla ai nostri cuori ora. No.